Sì, se ti va di ricominciare un attimino.
Allora, dicevo che questo intervento tratterà PHP 5, le novità introdotte da PHP 5. Faremo una piccola introduzione, introdurremo PHP 4 e le versioni precedenti. Come potete vedere dalla prima slide, appunto, PHP nasce nel 1995, anche se non nasce nella forma in cui lo conosciamo adesso. Fu scritto da un tale chiamato Rasmus Lerdorf, non so come si pronuncia esattamente. Inizialmente era una serie di script in Perl che questo programmatore, questo sviluppatore, scrisse per aggiungere delle funzionalità alla sua home page, alla sua pagina personale. Infatti l'acronimo PHP appunto significava Personal Home Page, e c'era un'ulteriore aggiunta che poi è scomparsa, FI, che stava appunto per Forms Interpreter, perché appunto il PHP serviva principalmente ad elaborare i dati acquisiti tramite le form inserite in questo sito. Piano piano furono inserite altre funzioni, fu rilasciata nel 1997 la versione 2, fino a quando lo sviluppo del PHP iniziò appunto ad avere la forma in cui lo conosciamo, in cui lo conosciamo noi. Gli sviluppatori, lo sviluppatore originale non continuò a sviluppare insomma il suo prodotto, che fu sviluppato da Andy Goodmans e Ziv Suraski. Tanto che tutti conoscono, almeno chi lavora con PHP conosce il sito di riferimento www.zend.com. Zend sono proprio le iniziali di Ziv Andy, come si pronunciano. Sono loro che hanno creato questa società poi commerciale. Cioè sviluppano un prodotto che è libero, però hanno fondato anche una loro società commerciale, forniscono un ambiente di sviluppo, un debugger, un IDE, insomma forniscono dei servizi accessori. Lo sviluppo di PHP continuò più che altro nella direzione del miglioramento delle prestazioni, quindi lavorarono successivamente a migliorare la velocità di esecuzione, le prestazioni, fino a quando fu rilasciato appunto il cosiddetto Zend Engine 1.0, che era un miglioramento, quindi le stesse funzionalità della versione 2 di PHP, ma miglioramento delle prestazioni, perché il motore era stato completamente riscritto, non più in Perl come era scritto all'inizio, ma era stato riscritto in C, quindi migliorando notevolmente le prestazioni. Continuiamo abbastanza velocemente, fu introdotta dopo la versione 3, fu introdotta la versione 4 ed è recente l'annuncio 13 giugno del 2004, l'annuncio della versione stabile di PHP 5, che è quello di cui parleremo, che in particolare si avvicina un po' di più al paradigma di programmazione ad oggetti. Vedremo che comunque anche PHP 4 conteneva funzionalità di gestione degli oggetti, ma non si poteva considerare un vero linguaggio di programmazione ad oggetti, come non lo si può considerare del resto neanche PHP 5, anche se si ci avvicina molto. Le novità le vedremo, ma con calma, perché dobbiamo fare una piccola introduzione. Dobbiamo capire come funziona, come lavora PHP. Ah, innanzitutto ho dimenticato prima di dire che PHP non significa più Personal Home Page, che era riduttivo, ma il significato attuale, l'acronimo è un acronimo ricorsivo che sta per PHP Hypertext Preprocessor, quindi è un preprocessore di ipertesti, di codice HTML. Cosa fa in pratica? In pratica viene gestito dal web server che si interfaccia con il preprocessore PHP, quindi c'è questo scambio di informazioni. Le pagine dal web server vengono inviate al preprocessore PHP, le elabora, torna indietro al web server e il client ottiene in risposta del codice, che poi alla fine è codice HTML normale. Questo è il grande vantaggio di PHP. Possiamo fare pagine dinamiche ma siamo sicuri di mandare poi al client del codice HTML standard, quindi siamo sicuri che non... il browser ad esempio non deve avere delle caratteristiche particolari per visualizzare le mie pagine, perché arriverà codice HTML normale. Questo perché il PHP quindi è un linguaggio di scripting server side, lato server, e non lato client come ad esempio JavaScript, che sicuramente conoscerete tutti. Facciamo qualche esempio pratico. Cosa possiamo fare con PHP? Sì, abbiamo detto tante belle parole, server side, client side. Vediamo in pratica cosa ci serve PHP, cosa possiamo fare conoscendo il linguaggio PHP. Lo possiamo utilizzare ad esempio per proteggere delle aree particolari del nostro sito con delle funzioni di autenticazione che possiede PHP. Possiamo inviare ai client, quindi al browser, i famosi, qui ho scritto biscottini, i famosi cookie che sicuramente nel bene o nel male conoscono tutti, oppure anche delle variabili di sessione che qui ho assimilato ai cookie, ma non è detto che siano gestite, si possono gestire sia come cookie sia in altro modo, non sono esattamente la stessa cosa. Qui volevo fare una battuta un po' scherzosa e ho inserito questa cosa qui. Possiamo fare elaborazione ad esempio grafiche, mi posso interfacciare con le librerie GD che dalla versione 4 in poi sono integrate nel motore di PHP, e posso fare delle trasformazioni quindi sulle immagini. Ad esempio quando vedete le gallerie di fotografie sul web, quelle molto spesso sono generate al volo, in che modo? Facendo un ridimensionamento al volo delle immagini e ottengo delle immagini ridotte da mettere nella mia pagina. E poi la cosa più importante, l'ultima nell'ordine, ma non meno importante, anzi forse è la funzionalità più utilizzata, quella di poter accedere a pressoché qualunque tipo di DBMS, quindi potermi interfacciare con praticamente qualunque tipo di database. Qualcuno potrebbe dire che è la scoperta dell'acqua calda, perché? Perché sappiamo che ci sono altri metodi per fare le stesse cose. Le possiamo fare in Perl, ad esempio. Il Perl esiste dagli anni 80, queste stesse cose che ho elencato prima le possiamo fare in Perl. Perché il PHP, è vantaggioso rispetto al Perl? Perché è più moderno, supporta tecnologie più moderne, è più facile ad esempio interfacciarmi, non so, nelle ultime versioni mi posso interfacciare, non so, con SOAP, con i web service, posso lavorare in maniera abbastanza agevole con XML, quindi tecnologie abbastanza recenti, e quando è nato Perl ancora non esistevano neppure. Poi ha un vantaggio anche rispetto ad ASP. ASP è la tecnologia, possiamo dire, rivale, ma è una soluzione proprietaria, non è libera, quindi costi notevoli, e soprattutto ASP gira solo su server IIS Windows, mentre PHP gira praticamente su quasi qualunque tipo di web server, quindi lo posso utilizzare in ambienti Unix, Windows, dove Mac OS X, dove voglio io, insomma. E poi ha anche vantaggi rispetto ad altre tecnologie quali JSP, Cold Fusion, eccetera, eccetera. Rispetto a JSP, ad esempio, è molto ma molto più facile da utilizzare. JSP è sì più potente e performante, ma richiede tempi di sviluppo più lunghi, perché bisogna conoscere Java, è più un linguaggio di programmazione. PHP è più agevole anche per fare dei piccoli lavori ed è molto più facile e veloce da imparare. Ok, bello tutto, tanti vantaggi. Come si fa però a installarlo? Abbiamo spiegato in maniera teorica come si interfaccia con il web server, ma adesso vediamo in pratica come si fa a configurare un web server. Utilizzeremo noi come esempio Apache, non perché, attenzione, non crediate che PHP si possa utilizzare solo con Apache. Utilizzeremo Apache soltanto perché è il web server più diffuso ed è praticamente disponibile per ogni tipo di piattaforma. Però considerate che io posso interfacciare qualunque tipo di web server con Apache, scusate, con PHP. In particolare anche per Apache esistono diversi metodi per interfacciare PHP. Noi utilizzeremo, che è poi il metodo più semplice che si utilizza più spesso, utilizzeremo il metodo di interfacciare PHP tramite modulo. Apache ha la possibilità di interfacciarsi con dei moduli. Esiste un modulo dedicato ad Apache di PHP, utilizzeremo questa funzionalità, altrimenti lo possiamo far girare in qualunque tipo altro di web server tramite la tecnologia cosiddetta CGI, Common Gateway Interface. Vedete, qui ho messo le istruzioni da inserire nel file di configurazione di Apache, che è il file generalmente httpd.conf o apache2.conf a seconda della versione che poi utilizziamo. Queste sono le stringhe da inserire all'interno del file. Una serve semplicemente a spiegare ad Apache che deve caricare il modulo PHP 4 o PHP 5 a seconda della versione di PHP che vogliamo utilizzare. Non so, magari anche se PHP 5 è stato dichiarato stabile, c'è qualcuno che ancora non si fida, ecco, o che ha applicazioni sviluppate con codice che non è perfettamente portabile, perché poi vedremo che ci sono dei piccoli aggiustamenti da fare per modificare il mio codice e farlo girare su PHP 5. Non è detto che sia così, ma potrebbe capitare. Le righe successive servono sempre a dire di eseguire il modulo all'avvio di Apache, e in particolare ad assegnare delle estensioni particolari di file al preprocessore. In questo caso ho scelto le estensioni PHP e PHTML. Cosa significa? Il web server, quando vede che un file ha estensione .php o PHTML, prima di inviarlo al client che l'ha richiesto, lo passa a PHP, quindi lo fa passare attraverso il preprocessore PHP. Se io eliminassi queste righe, vedete le ultime due righe, PHP sì, è caricato come modulo, però Apache, anche se trova file.php, non sa che quei file devono essere processati. Quindi queste ultime due righe sono molto importanti, la prima in particolare. La seconda serve per una caratteristica particolare, che è quella di visualizzare i sorgenti formattati e colorati se do estensione PHPS. Ora vedremo poi come fare. Andiamo adesso a realizzare il mio primo script in PHP, che più che uno script utile, è uno script che mi fa capire se ho fatto effettivamente le operazioni di configurazione in maniera corretta. Le istruzioni sono queste: tag, punto interrogativo, PHP. Questi due tag, quelli del tag di apertura e di chiusura, significano semplicemente che lo script in PHP inizia lì e finisce dove si chiude il tag. Questo perché? Perché io posso mescolare all'interno delle mie pagine codice HTML e codice PHP. Quindi alcune parti di codice devono essere processate ed altre no. Importante quindi non dimenticare mai i tag di apertura e di chiusura, perché altrimenti, anche se il file ha estensione PHP, il web server non sa quali parti devono essere processate e quali no. Quindi mettiamo semplicemente un'istruzione, questa qui, PHP info. Questa istruzione, che in particolare è una funzione più che altro diagnostica, mi farà apparire una pagina con tutti i settaggi di PHP. Guardate, la possiamo anche vedere. Naturalmente non carica, è normale quando si fanno. Non so perché non si riesce a caricare. Comunque è una pagina che praticamente. No, l'indirizzo è giusto.
Dico effetto demo, ha ragione.
Effetto demo, sì, naturalmente. Allora, questa pagina ci farà apparire nient'altro che una serie di stringhe, che sono le direttive con le quali ho compilato il mio PHP, le funzionalità che ho attivato e le funzionalità che non ho attivato, eccetera, eccetera. Quindi informazioni sulla corretta installazione di PHP. In particolare, se mi accorgo che qualche caratteristica, ad esempio, non è stata attivata o c'è qualche caratteristica attiva che io voglio disabilitare, eccetera, eccetera, devo andare a modificare il file di configurazione php.ini. che no, a seconda della distribuzione che utilizzo, a seconda del sistema operativo che utilizzo, si troverà in una locazione insomma diversa. Se non funziona, potrebbe capitare che noi, invece di vedere tutte queste informazioni, questa pagina con le informazioni, potrei vedere io semplicemente il codice sorgente, questo qui che ho scritto, PHP info eccetera eccetera. Cosa è successo praticamente in questo caso? È successo che magari io non sto facendo passare il file attraverso web server. Cosa significa? Se io mi apro il file dalla mia interfaccia grafica, dal file manager, io non l'ho fatto passare attraverso il web server. È chiara questa cosa? Quindi lo devo fare passare attraverso l'indirizzo http:/127.0.0.1, che è la mia macchina, percorso mio script insomma .php. Quindi questo è un errore comune che si fa all'inizio: aprire direttamente il file e aspettarsi che venga processato. No, deve passare attraverso web server. Primo script 2, quello era uno script fittizio, diciamo, perché non faceva niente. Andiamo a vedere adesso degli script invece che fanno realmente qualcosa. Questi script cosa fanno? In particolare, vogliamo fare una cosa semplice. Abbiamo una pagina con delle informazioni riservate, vogliamo proteggere queste informazioni dall'inserimento di uno username ed una password. Uno username e una password che sono contenute in un file di testo, che ora andremo a vedere anche come è fatto. È un file di testo semplice che contiene username e password nel formato username 2 punti e hash md5 della mia password. Andiamo a vedere i tre file che servono a fare appunto questo lavoro, sperando che questa volta si riescano a vedere. Ok, questa volta è partito. Come vedete c'è del codice HTML che vedo in nero. Vediamo se prova ad ingrandire il carattere, perché forse si vede poco. Lo vedete meglio così? Allora, quello che vedete in nero è il codice HTML normale. Quello che vedete tra i tag e PHP è il codice vero e proprio. In particolare c'è un require out.php, che è un'istruzione che si va a richiamare un altro file, un file esterno, che si chiama appunto out.php, che è quello che conterrà le funzioni di autenticazione. E poi fa un controllo praticamente. Se io inserisco, se lo username e la password che inserisco sono autorizzate, allora mi fa vedere questo testo qui, bla 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 eccetera eccetera, che è il testo protetto in realtà. Altrimenti mi mostra che cosa? Login form, mi mostra una form di login. Allora ci dovrebbe essere un'immagine. Require praticamente si va a caricare un file esterno, cioè io praticamente invece di scrivere qua delle istruzioni le posso inserire in un file esterno e poi me le vado a richiamare. Include e require hanno una funzionalità simile. Include generalmente io almeno lo utilizzo, siccome le sono anche intercambiabili. Include generalmente io lo utilizzo quando devo includere del codice da visualizzare, require quando devo includere del codice PHP, ma è una scelta personale, non è.
Come?
Sì, è diversa la gestione degli errori.
Se non sbaglio, include prende anche 2 e 3 anche il require.
No, vabbè, ci sono le versioni include once e require once. Che quelli servono per richiedere il file e includerlo una sola volta, quelle sono un'altra cosa. Comunque per il nostro scopo diciamo che sono abbastanza simili come funzionalità.
La differenza fondamentalmente è solo la gestione degli errori.
La gestione degli errori, sì. Che tra l'altro in PHP 5 è modificata perché non si è gestita le eccezioni, eccetera, eccetera.
Tu utilizzi
avete while per i file esterni in codice, include per lo fanno molti.
Ma per una forma meglio, require significa è richiesto quel file, per me è così, include quando voglio includere qualcosa da visualizzare. Allora, vi dicevo, apparirà praticamente che cosa? Una finestra. Una finestra come questa, una finestra che mi mostrerà non il testo protetto, ma una form dove mi richiede di inserire username e password. Se io vado a inserire username e password esatte, mi appare il testo che era il testo che io volevo proteggere. Naturalmente è una forma di autenticazione molto molto semplice, infatti è il primo esempio che abbiamo fatto. Non vi ho fatto vedere però il file out.php, quello che effettivamente mi fa l'autenticazione vera e propria. Lo vediamo subito. Ecco, è questo qui. Contiene delle funzioni, se qualcuno è abituato, non so, a programmare in qualunque tipo di linguaggio, naturalmente conoscerà l'utilizzo delle funzioni. Le funzioni che io mi vado a definire, function, nome della funzione, parametri che voglio passare alla funzione e blocco con le parentesi, delimitato da parentesi graffe, come in C, come in Java, come insomma in molti linguaggi di programmazione. Controllo se mi è stata passata questa istruzione isSet, significa se mi è stata passata un username e se mi è stata passata una password, perché se non è stato inserito niente in quei campi non me li vado a controllare nemmeno, è inutile fare questo controllo, perché poi oltretutto devo aprire un file, faccio delle istruzioni che richiedono tempo. Se mi sono stati forniti username e password, vado a confrontare questi username e password con quelli che ho memorizzato in un file. Ripeto, li ho memorizzati in una forma particolare: username, due punti, password in formato MD5. C'era oggi, non mi ricordo chi, Pallotron forse, diceva: non esiste un modo su Linux per generare le hash MD5 partendo da una stringa. Allora cosa ho fatto io?
Non se lo ricordavo.
Come?
Non
me lo ricordavo nemmeno io. Allora mi sono scritto una funzione in PHP stesso che fa questa cosa, perché abbiamo detto noi che PHP lo stiamo conoscendo come linguaggio di scripting per il web, ma naturalmente io ci posso, no, non naturalmente, se non si sa questa cosa, non, io ci posso fare anche console scripting, cioè posso fare degli script che poi faccio girare su shell. Andiamo a vedere, infatti, guardate, ho creato un file che si chiama MD5, lo eseguo, MD5, ci passo una stringa, prova, mi dice MD5 hash e mi fa vedere la stringa che ho passato come parametro in formato MD5. Il codice è molto semplice, lo andiamo a vedere subito, dovrebbe essere qui. Allora, il codice è questo qui. Mettiamo l'interprete, come quando scriviamo uno script di shell, mettiamo bin, sh, shell, eccetera, eccetera. Questa volta l'interprete è user bin php. L'interprete a linea di comando è cli di php. Dopodiché cosa abbiamo messo? Abbiamo messo che se è settata la variabile argv, che è quella che viene passata dalla linea di comando, quindi se è settata questa argv, in particolare viene fornita come un array, viene passata come un array. Gli indici dell'array sono i vari parametri che io passo da linea di comando. 0 è il nome stesso dello script, quindi in argv con 0 io troverò il nome MD5, che è il nome che ho dato al mio script. In argv 1 troverò che cosa? Il primo parametro che ho inserito. In questo caso io mi fermo, cioè se mi dà un numero di parametri che è maggiore di 1 ritorno un errore. Guardate, facciamo la prova. Se io invece di passare solo un parametro dico MD5 prova, quindi scrivo, fornisco due parametri e non uno soltanto, mi dà un errore, perché mi dice che io devo passare necessariamente un parametro. Vabbè, insomma, era una cosa così che vi volevo fare vedere. Abbiamo visto quindi Abbiamo visto delle istruzioni, non mi posso, purtroppo il tempo è poco, non mi posso soffermare molto sulle istruzioni, però più che altro io vi voglio fare vedere cosa si può fare con PHP, anche perché la documentazione in rete è molto ma molto insomma facile da trovare, trovate tutorial, esempi, anche lo stesso manuale di PHP è fatto molto bene, insomma è facile trovare documentazione. Allora, in Contentabili si nasce, l'ho chiamata questa diapositiva, perché se io volessi un metodo di autenticazione un po' più forte, cioè invece di un file di testo che magari io sbaglio a settare i permessi e chiunque da web server se lo può vedere, anche se mi ero premunito e avevo memorizzato la password come MD5, ma comunque se voglio avere una sicurezza un po' più elevata, oppure se volessi ad esempio inserire più utenti, perché in questo caso per semplicità avevo strutturato lo script in modo da poter autenticare solo un utente. Se io volessi avere una serie di utenti, quindi di accoppiate utenti password, posso crearmi un database MySQL, utilizzerò MySQL perché si utilizza molto spesso con PHP, è facile da utilizzare, ma naturalmente utilizzare un qualunque altro database è quasi la stessa cosa. Allora mi vado a creare un database con la seguente query SQL, quindi mi apro in questo caso MSQL client e vado a incollare questa query SQL. Mi creo una tabella chiamata password con id user pass come campi e come chiave primaria id. Dopodiché vado a inserire almeno un utente dentro questa tabella, vado a inserire l'utente che si chiama Pippo e che ha come password MD5 di password, quindi ho riempito anche questo database. E poi vedete cosa dicono, da bene, in questo caso lo script potrà autenticare tutti gli utenti che ci sono nel database, mentre prima per come avevo scritto come avevo strutturato lo script poteva autenticare solo un utente contenuto nel file di testo, perché altrimenti avrei dovuto inserire del codice un po' più lungo per leggere i dati da file, insomma, come?
Cioè dico ogni volta di ogni utente.
Sì, era un po' più complicato, mentre con un database questa operazione è quasi immediata. Andiamo a vedere come ho modificato quindi il codice dello script. Ok, come vedete mi faccio cosa? Questa volta c'è require dbtools.php. Ah, scusate, vi devo fare vedere il file protected. Allora, forse ho dimenticato a mettere un file.
L'ultimo.
No, questo è quello vecchio. Allora, praticamente cosa faccio? No, scusate, giusto così. Guardate cosa ho fatto. Ho modificato, invece di modificare protected, siccome prima l'autenticazione me la caricavo da un altro file che era out, mi è bastato modificare out. Questo è anche un vantaggio. Vedete, se io vado a dividere le varie funzioni sui vari file, quando devo fare una modifica, modifico un solo file e non ho bisogno di fare grosse rivoluzioni al mio codice. Infatti questa volta out, che è il file di cui lui faceva require, che si andava a caricare, l'ho modificato, è questo qui, scusate, l'ho modificato, questa volta fa a sua volta require di un altro file chiamato dbtools.php. Poi vi spiegherò il perché di questa scelta, ovvero non ho utilizzato io qui nel codice dei comandi standard MySQL. Cioè PHP ha delle funzioni per accedere direttamente a MySQL, io invece le funzioni di accesso al DB me le sono scritte io. Perché? Perché in questo modo ho creato uno strato, per così dire, di astrazione dal database. Se volessi reimplementare lo stesso script adattandolo a un altro database, mi basterebbe modificare il file dbtools. È chiaro, quindi, per creare uno script modulare. Andiamo a vedere il file dbtools. Il file dbtools cosa contiene? queste variabili che sono il nome dell'host che contiene il database, il nome dell'utente e della password autenticati ad accedere al database, e dopodiché contiene delle funzioni di accesso al database, che sono simili a quelle predefinite di PHP, ma me le sono scritte io, perché così se le volessi reimplementare potrei modificare soltanto quello che ci sta dentro e adattarle ad un altro tipo di database che non è MySQL. Il risultato naturalmente è inutile che lo vediamo, perché è lo stesso di prima, esatto, cioè vediamo la pagina con la form, se ci autentichiamo entriamo e possiamo vedere il contenuto che prima era stato protetto. Allora, gli incontentabili non muoiono mai, l'ho intitolato questo, perché stiamo aggiungendo sempre delle funzionalità al nostro script. Era semplicissimo, poche righe, piano piano si sta andando ad ingrandire. Vogliamo inserire una nuova funzionalità, ovvero il logging degli accessi effettuati e falliti. Vogliamo memorizzare quindi in un file che cosa? L'host di provenienza dell'accesso, lo stato dell'accesso, quindi effettuato o fallito, e poi lo username che hanno tentato di utilizzare, e magari anche la data, un timestamp con la data per sapere quando è stato effettuato questo tentativo di accesso. Aggiungiamo quindi un'altra funzionalità chiamata appunto logger.php. andiamo a vedere implementazione. Non so se ha senso guardare il codice, se voi conoscete, vabbè, molti so che lo conoscete PHP, altri no, insomma. Comunque sono, ripeto, istruzioni abbastanza semplici. Cosa facciamo qui? Qui praticamente vi ho fatto questo esempio per farvi vedere come si apre un file. Come si apre un file con l'istruzione fopen. Vedete, qui vado a specificare la modalità di apertura del file, a più sta per append più, quindi lo va a aprire in append, va a aggiungere dati al file, più significa che se non esiste questo file me lo crea. Naturalmente me lo crea solo e soltanto se nel web server la cartella dove tento di creare i file ha i permessi settati in maniera che Apache possa scrivere su quella cartella, chiaro, no? Quindi cosa fa? Scrive poi all'interno di questo file una stringa con time, quindi un timestamp in formato Unix, uno spazio, status è uno status autenticato o fallito, username che ha attentato il login, e poi questo server con remote address è una variabile predefinita di PHP che mi consente di conoscere l'indirizzo remoto della persona che si è collegata, che ha richiesto lo script, che ha richiesto la pagina. Dopodiché scrivo dentro il file la stringa, come vedete la funzione fwrite che scrive una stringa vuole come parametri il file pointer, la stringa da scrivere e la lunghezza della stringa, che è opzionale, però è sempre meglio metterla perché non si può prevedere il risultato altrimenti dell'operazione. Dopodiché vado a chiudere il file pointer. E poi cosa faccio? Restituisco vero o falso a seconda che sono riuscito effettivamente a scrivere questo file o non sono riuscito a scriverlo. Perché questo? Perché nella funzione poi o in un altro script dove mi vado a chiamare questa funzione di logging posso capire anche se effettivamente sono riuscito a scrivere il file di log oppure no. Allora, questa l'ho intitolata e questo me lo chiami codice, perché? Perché naturalmente ho fatto degli errori grossolani, cioè sono degli errori consapevoli, l'ho fatti semplicemente per scrivere del codice più breve, perché altrimenti avrei dovuto scrivere del codice più lungo e meno comprensibile. Praticamente ci sono degli errori da evitare quando scrivo codice PHP, quale ad esempio quello di non controllare l'input che mi hanno inserito. quindi di controllare se mi hanno inserito ad esempio invece che caratteri normali dei caratteri strani, quali apici, virgolette, backticks, eccetera eccetera, perché in PHP hanno un significato particolare e permettono delle tecniche di attacco un po' particolare che possono permettere quindi a una persona maligna, insomma con intenzioni cattive, di leggere dei file che non dovrebbe leggere, autenticarsi dove non si dovrebbe autenticare, oppure scrivere nel mio database, eccetera eccetera. In particolare consiglio di leggere un documento che avevo messo nel FTP condiviso, che non so se c'è più oppure se lo sono portato via. C'è ancora, perfetto. Ho messo un documento preso da OWASP, che sta per, se non ricordo male, Open Web Application Security Project. È un sito www.owasp.org, contiene un PDF abbastanza grossetto, saranno un centinaio di pagine, che contiene delle linee guida per scrivere del codice sicuro. Non è diretto a PHP, ma alla scrittura di codice per il web, di web application in generale. Ve lo consiglio, vi consiglio di leggerlo, ed è nello spazio, lo potete trovare nello spazio condiviso, oppure scaricarlo da internet. C'è una modalità particolare di PHP che mi consente di prevenire determinate cose anche se il codice è stato scritto male. Cioè, se io non mi fido nella mia macchina, do spazio a persone di cui non mi fido tanto, quindi non voglio affidare la sicurezza a chi scrive il codice, ma la voglio implementare quindi a livello di gestione della macchina, a livello sistemistico, posso attivare una modalità particolare dell'interprete PHP, che è il Safe Mode. Si attiva modificando una direttiva del file php.ini, appunto mettendo Safe Mode a on, e questo Safe Mode mi blocca determinate operazioni, mi impone dei limiti, quale ad esempio non posso eseguire in PHP ho delle funzioni system, exec, diverse funzioni ad esempio che possono richiamare comandi o programmi residenti sulla mia macchina, naturalmente avendone i permessi necessari. Con Safe Mode queste operazioni sono bloccate, tranne posso richiamare comandi solo che sono in una directory particolare, oppure ho delle limitazioni nella modalità di accesso ai file, nei permessi, perché io potrei modificare con uno script PHP i permessi di determinati file del mio server. Cioè, determinate operazioni a livello specialmente di file system mi vengono notevolmente limitate con l'introduzione, con l'attivazione del Safe Mode. Però attenzione, molti script che si trovano su internet, non so, molti CMS, oppure molti forum, molte di queste applicazioni non girano se il Safe Mode è attivato, quindi devo valutare insomma l'utilizzo che devo fare della mia macchina. Torniamo a noi, chiudiamo la parentesi purtroppo sicurezza, perché non la possiamo trattare in maniera approfondita, perché ci vorrebbe un seminario solo per quello. Vi ho messo un altro documento sempre in condivisione, che sono sempre le linee guida. Se non voglio leggere tutto il manuale di circa 100 pagine, c'è un file RTF con le linee guida, praticamente sono i 10 errori più comuni che si fanno quando si scrivono applicazioni web, quindi se mi voglio leggere quello è anche questo consigliato. Andiamo a vedere adesso come PHP 4 gestiva una simil programmazione ad oggetti. Dico simil perché naturalmente PHP 4 mi gestisce le classi, però non ha assolutamente le caratteristiche dei linguaggi di programmazione ad oggetti. Andiamo a vedere però queste funzionalità rudimentali di gestione delle classi. Ecco, vedete, questo è un codice notevolmente semplice. Una classe io la posso definire con la seguente sintassi: class, nome della classe. Queste variabili all'interno del blocco sono variabili di classe, e queste funzioni sono funzioni che io posso richiamare riferendomi alla classe, quindi funzioni di classe. La prima in particolare è il costruttore, cioè la funzione che viene richiamata ogni volta che io vado a istanziare un oggetto di quella classe. Poi vi faccio vedere anche qui sotto, vedete dove finisce il blocco, vi faccio vedere come si istanzia una classe, new, nome della classe, come si fa a richiamare una funzione di classe con l'operatore freccetta, e poi non faccio altro che scrivere il risultato del get sull'oggetto O, che mi va a prendere il valore della variabile e me lo stampa. È una cosa notevolmente semplice. Come vedete, vi dicevo, non mi permette sì di definire le classi PHP 4, ma non può essere considerato un linguaggio di programmazione oggetti. PHP 5 sì, ci avvicina un po'. Se io voglio programmare oggetti, con PHP 5 ho degli strumenti in più, anche se non mi stancherò mai di dirlo, non è un linguaggio di programmazione a oggetti, perché mancano delle caratteristiche fondamentali. Andiamo a vedere cos'è stato inserito in PHP 5 come caratteristiche. Innanzitutto sono state inserite le funzioni construct, destruct e clone. Sono con due underscore davanti, due underscore construct, destruct e clone. Le prime due si capisce naturalmente a cosa servono. Una è il costruttore della classe, un altro è il distruttore della classe, che prima non esisteva, e poi quest'altro che non esisteva nemmeno è una funzione per clonare un oggetto della mia classe, per clonare, quindi per farne una copia. Per motivi di compatibilità io posso utilizzare sia construct come metodo costruttore di una classe, oppure il parser PHP, se non trova construct, si va a cercare il costruttore vecchio stile PHP 4, ovvero quello col nome stesso della classe. Questo per motivi di compatibilità, perché solo dei vecchi script che utilizzano oggetti devono essere utilizzabili in PHP 5. Andiamo a vedere un piccolo esempio, quindi, di classe generata PHP 5. Ecco, vedete, questa volta vado a costruire la classe, il costruttore lo utilizzo con construct. Ecco, prima non abbiamo visto ad esempio l'operatore this, la variabile this. La variabile this serve a richiamare le variabili di classe. Quindi, se io mi voglio riferire a questa variabile id di classe, all'interno delle funzioni mi ci devo riferire con this freccetta nome della variabile. Se io vado a mettere qui semplicemente variabile id, lui si sta riferendo a una variabile interna all'interno della funzione e non a questa variabile qua. Attenzione, quindi, a questa è una cosa abbastanza importante, perché posso altrimenti generare degli errori. Una cosa importante, una caratteristica particolarmente importante ed utile è l'inserimento della variabile det. La variabile det con PHP 5 sì, ora vedremo che è una caratteristica di PHP 5, con PHP 4 no. Allora, andiamo a vedere che all'interno di clone è comparsa questa variabile det. Cosa significa det? Det significa che mi vado a riferire alla variabile della classe che ho clonato. In questo caso, ad esempio, quando faccio clone, posso modificare la variabile di classe e me la incremento. Una cosa che prima non potevo fare. Questa variabile detta è una funzionalità che sembra stupida, ma è molte volte invece molto importante. Ad esempio, io mi posso tenere a memoria il numero degli oggetti che vado a clonare di volta in volta, perché ogni volta che ne clono uno aumento la variabile d. Andiamo a vedere le altre caratteristiche. Vabbè, quello è l'output dello script che vi ho fatto vedere, niente di particolare. Qui ho messo una piccola curiosità, siccome ho chiamato le classi foo, bar, eccetera, eccetera, che si vedono sempre, ma molti non sanno cosa sono e da dove provengono, non tutti sanno che c'è un RFC addirittura che mi va a studiare l'etimologia di fu e bar, è l'RFC 3092. Se la volete cercare su internet, vi volete divertire un po'. Classi astratte e interfacce. In PHP 5 posso creare le classi astratte e le interfacce. Funzionalità che i programmatori a oggetti conoscono naturalmente, funzionalità molto 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 importanti. La sintassi per creare una classe astratta è questa qui, abstract class fu, eccetera eccetera. E anche, come vedete, mi creo la classe, posso creare anche funzioni astratte. Naturalmente una cosa importante è che quando io mi vado a implementare queste classi astratte, devo implementare tutti i metodi che avevo dichiarato come astratti, altrimenti mi darà un errore fatale, perché naturalmente se ho dichiarato un determinato numero di metodi o funzioni, come le volete chiamare, astratte, li devo poi implementare una per una. Interfacce, stessa cosa, l'implementazione delle interfacce, che poi è molto simile a quella delle classi astratte. Classi built-in, cosa significa? Ci sono delle molte classi già integrate nel motore di PHP, quindi non delle classi che mi vado a definire, ma delle classi che già appartengono al motore, classi con dei loro metodi. Ad esempio, una delle più importanti è quella per accedere al database SQLite. Una delle novità introdotte in PHP 5 è quella di aver inserito un DBMS integrato. Finora, se io volevo utilizzare un database con PHP, dovevo avere naturalmente accesso o su un'altra macchina o sulla stessa macchina a un database, a tabelle di un database, SQL, Postgres, SQL Server, quello che volevo io. Se non avevo purtroppo l'accesso a un database, dovevo utilizzare, molto spesso si utilizzavano i file di testo, però con la scomodità che questo comporta, perché mi devo andare a parserizzare tutte le varie stringhe, fare operazioni che con SQL si eseguono in maniera molto molto più veloce. Da PHP 5, quindi con la versione di PHP 5, ho un database pronto sempre da utilizzare. Torniamo un attimo indietro, come si fa a visualizzare le classi integrate in PHP 5? Purtroppo la documentazione ancora non le porta, perché la documentazione non è aggiornata a PHP 5, si introduce le caratteristiche, ma le classi ancora non sono elencate. Allora andiamo noi a sfruttare le caratteristiche stesse del linguaggio di programmazione. Vado a scrivere questo semplice codice che mi va proprio ad elencare tutte le classi integrate di PHP 5, classi che non posso conoscere in altro modo, perché ripeto, nella documentazione ancora non sono elencate. Allora, con questa funzione getClassMethods newClass mi vado a elencare tutte le classi integrate in PHP 5. Dopo che vado io a eseguire questo codice qua, come vedete, ho dovuto inserire anche la gestione delle eccezioni, che è un'altra novità che spiegheremo dopo. L'ho dovuto inserire obbligatoriamente, perché per fare questa operazione altrimenti mi avrebbe dato un errore. Perché tra queste classi integrate c'è la classe exception. Andiamo a vedere l'output, che non mi ricordo dove ho messo. L'ho salvato in un file. Allora, PHP 5, non lo trovo, vabbè, potete voi eseguire questo codice e andarvi a guardare effettivamente il risultato. Vi apparirà tutta una serie di nomi di classi sotto forma di array e sotto forma sempre di array associativi, i nomi dei metodi che avete in queste classi. Vi accorgerete che ci sono tutte queste classi di accesso al database, una classe di accesso con i suoi metodi al database SQLite e molte altre funzionalità, quali ad esempio funzionalità evolute di interfacciamento con SOAP, quindi possiamo utilizzare web service, altra funzionalità molto 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 interessante. Ho fatto proprio anche un esempio di utilizzo di una di queste nuove classi una di queste nuove classi built-in, che è quella di interfacciamento a SOAP. In particolare l'ho utilizzata per fare delle, per interfacciarmi con il motore di ricerca Google. Google fornisce, ancora è una funzionalità in beta version, se io vado sul sito api.google.com, se non ricordo male, e mi vado a iscrivere, perché per fare questa cosa ci vuole un numero di serie che mi devono fornire loro, mi posso io interfacciare con il motore di ricerca Google, col database di Google, e quindi inserire, fare ricerche, inserirle all'interno delle mie pagine, o perché no, posso fare cose particolari tipo fare ricerche e inserire i risultati in un database, queste cose, insomma, cose simili. In questo caso l'oggetto che vado a istanziare è l'oggetto SOAP Client, al quale vado a fornire un file VSDL. Per chi conosce le funzionalità, come si utilizza un web service, saprà che VSDL non è altro che un file XML che contiene le specifiche dell'API con la quale mi vado a interfacciare al motore di ricerca. Dopodiché, all'interno di questa API mi vado a richiamare il comando do Google search. Come faccio a sapere che esiste questo comando do Google search? O me lo vado a guardare all'interno del file VSDL, che però è un file XML più difficile da analizzare, oppure mi vado a scaricare la documentazione dell'API di Google, dove ci sono scritti tutti i vari metodi e dove ci sono scritti anche i parametri che devo fornire a questo metodo. In questo caso devo fornire la chiave, devo fornire da quale link iniziare a visualizzare i risultati, qual è l'ultimo link che voglio visualizzare. In questo caso voglio visualizzare i primi 10 risultati, vedete, da 0 a 10. Se voglio filtrare in qualche modo la mia ricerca, la lingua, insomma tutte le funzionalità che ho nell'interfaccia normale di Google le posso implementare io tramite SOAP. Dopodiché mi vado a stampare il risultato della mia ricerca e avrò questo risultato, questa risposta qui. Ecco qui. Sì, abbiamo quasi finito.
No, questo è il PC, se si deve attaccare
Allora praticamente mi apparirà una finestra come questa, perché non ho inserito un codice particolare, semplicemente con i risultati, i link e il testo normale che mi appare. Naturalmente la posso formattare come voglio, posso farci quello che voglio. Di SQLite ne abbiamo parlato. Modificatori di accesso. Cosa sono i modificatori di accesso? Quelli a cui ci riferivamo prima, private e protected. Questo perché? Perché nella logica di PHP, che si avvicina a un linguaggio di programmazione a oggetti, diventa necessario implementare l'incapsulamento delle classi. Quindi io posso proteggere determinati metodi, posso creare dei metodi ai quali posso accedere soltanto all'interno della classe stessa o all'interno dello stesso file, e i modificatori di accesso li posso applicare anche alle variabili, quindi li posso applicare sia alle funzioni sia alle variabili. Chi conosce Java, insomma, sa che si può fare la stessa cosa con C++, insomma, ci sono le stesse funzioni. Gestione delle eccezioni, anche qui la gestione delle eccezioni è esattamente identica a quella che c'è in Java. Try e catch è la sintassi. Se volete vedere un esempio, ce l'abbiamo qui, anche se l'abbiamo visto prima. Vediamo un altro. Ecco qui. Funzione, try, blocco di istruzioni, se l'istruzione fallisce, cosa faccio? Catch, in questo caso mi vado a catturare una number format exception e mi vado a gestire l'eccezione. Un'altra grossa caratteristica, un'altra grossa novità di PHP 5 è quella di essere un po' più tipizzato. Cioè, prima le variabili non avevano tipo. Nelle funzioni in particolare non potevo costringere l'inserimento di variabili di un determinato tipo. Adesso invece lo posso fare. Quando mi vado a creare una funzione, posso dire passami un parametro A che deve essere un numero intero e un parametro B che deve essere una stringa. cosa che prima non potevo fare. Prima potevo dire dammi due variabili e basta. Adesso posso specificare il formato delle variabili che vado a fornire ad una funzione. Per determinate classi è obbligatorio, e anche il nome delle classi, se ci fate caso, utilizzato è lo stesso. Exception è la classe gerarchia più alta, e poi ci sono tutte le varie classi, input, output, exception, number format, tutte le stesse che esistono in Java. Abbiamo quasi finito. Altre funzioni, ho raggruppato qui le funzionalità minori, ma non troppo forse. Allora, una di queste, scusate se sono in inglese, non ho avuto il tempo, l'ho incollato direttamente dal sito di PHP. Allora, è stata inserita la funzione instance of, che mi consente di conoscere a quale classe appartiene un oggetto. Quindi anche qui allo stesso modo di Java, se io ho un oggetto di nome foo e voglio sapere di che tipo è quell'oggetto, instance of foo, e mi fornisce il nome, non so, mi dice che è un oggetto di tipo bar. Poi c'ho la funzione call, anche questa è molto importante. La funzione call praticamente all'interno di una classe mi consente di caricare automaticamente un file esterno. Quindi quando vado io a istanziare un oggetto di quella classe, se c'è un metodo call, il metodo call viene eseguito, e quindi mi posso caricare un file esterno che ad esempio contiene delle funzioni particolari per quella determinata classe. Questo è quello che vi dicevo prima, la possibilità di passare a una funzione il parametri di un tipo ben determinato e non più quindi di un tipo generico. Poi c'ho la funzione, un'altra funzionalità autoload, che è una funzionalità simile a call, che serve anche questa a caricare file esterni o a fare altre operazioni, insomma, quando viene istanziato l'oggetto. Ultima cosa, difficoltà che potrei riscontrare nel passaggio da PHP 4 a PHP 5, ovvero ho un server Apache con su installato PHP 5, ho degli script creati in PHP 4, quali difficoltà potrei avere? Allora, l'unica difficoltà, hanno cercato di mantenere al massimo la compatibilità, l'unica difficoltà che si potrebbe riscontrare è questa. Il passaggio delle variabili nelle funzioni di oggetto, nelle funzioni quindi che fanno parte di una classe, avviene per riferimento e non più per valore. Quindi per chi è abituato a PHP 4, quando voi passavate una variabile con l'operatore e-commerciale davanti, che poi era un metodo deprecato, se lo facevate in PHP 4 vi dava un warning perché vi diceva questo metodo, l'indirizzamento per riferimento era deprecato, è diventato il modo di default di gestire le variabili. Quindi potrei avere io degli effetti collaterali, quindi se non ho considerato questa cosa potrei modificare variabili che non volevo modificare. Quindi è l'unica cosa alla quale devo fare attenzione, che poi anche qui è la stessa cosa che avviene in Java. In Java avviene esattamente la stessa cosa, i parametri vengono passati per riferimento, perché naturalmente non abbiamo i puntatori ed è l'unico metodo che abbiamo per passare degli indirizzi di variabile. Credo di aver finito. Qui ci sono dei links, dei collegamenti dove potete trovare ulteriori informazioni, o wasp.org, che già vi avevo detto, per informazioni riguardo alla sicurezza, phpsecure.info, che è un sito che raccoglie tutte le vulnerabilità di PHP e delle applicazioni PHP, tutti i vari CMS, tutti i vari programmi scritti in PHP, poi naturalmente phpnet e zend.com, che sono i siti di riferimento, phpclasses.org, che è una raccolta di classi che io posso utilizzare nei miei script, peer.php.net, che è un framework ad oggetti per la creazione di script appunto in PHP, che oltretutto è un progetto di PHP stesso. Questo sempre nell'ottica che il PHP si sta trasformando in linguaggio di programmazione di oggetti. Probabilmente nelle prossime versioni le classi PR verranno inglobate direttamente nel motore, per avere tutte le funzioni implementate ad oggetti, quindi gestione delle stringhe, collegamento, interfaccia del database, eccetera eccetera, tutto fatto ad oggetti. Gtk.php.net, non vi ho detto che PHP può essere utilizzato per fare degli script di console, non vi ho detto che può essere utilizzato per fare applicazioni con interfaccia grafica. Posso utilizzare le librerie GTK, le librerie di GNOME, per scrivere degli applicativi con un'interfaccia grafica normale, quindi non web application ma applicativi standalone. Posso utilizzare anche le NCurses, le librerie NCurses, che sono delle librerie per scrivere programmi ad interfaccia testuale che girano sotto console. Quindi anche qui posso utilizzare queste librerie per scrivere programmi che girano da console ma con un'interfaccia grafica. Per capirci, NCurses sono le librerie utilizzate dai vari programmi di posta elettronica tipo Moot, da MC Midnight Commander, ecco perché avete delle interfacce di quel tipo. Esiste una FAQ del newsgroup itcomp.php, che è in italiano, che è molto ben fatta, che vi avevo messo in condivisione nell'FTP che non esiste più. E poi una piccola curiosità, .gic.org è il primo sito che fornisce hosting gratuito con supporto PHP 5, database MySQL, classi PR, PHP compilato con tutte le estensioni possibili e immaginabili. Non è molto affidabile, ma per fare delle prove insomma è ottimo, perché possiamo utilizzare tutto quello che vogliamo.
Thank you.
Sì.
Ciao.
Forse devo fare casa e la gigiamo.
wireless che fa tutto
bene, lo stringo.